va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Mach5. Il nostro cammino settimanale riprende un'indicazione che alla conclusione del sinodo minore per riscoprire il volto della Chiesa di Milano in questo tempo di grandi cambiamenti, un volto che è stato così definito Chiesa dalle genti, e con la conclusione, con la promulgazione delle costituzioni di questo sinodo, che sono state proclamate nei primi di novembre dello scorso anno, c'era un'indicazione a fare un cammino per educarci sempre più a questa convivialità delle genti, che dovrebbe essere questa Chiesa di Milano, detta Chiesa dalle genti. Lo scorso le scorse settimane ci sono fermati su alcune indicazioni che potrebbero aiutarci a crescere in questa consapevolezza che la Chiesa, quella di Gesù Cristo, deve essere una Chiesa formata da tutte le genti, dalle persone, dai cristiani nati, e si dice cristiani, diciamo, lombardi doc, milanesi doc, e però è ancora una Chiesa limitata. Non possiamo dire prima gli italiani, prima i milanesi. Nella Chiesa di Cristo tutti sono primi, coloro che abitano da secoli e coloro che arrivano da altre terre. E mi sembra importante soffermarmi quello che la cronaca di questi ultimi tempi continuamente riempie il telegiornale o i giornali di notizie di intolleranza. E quindi mi sembra importante soffermarmi a tracciare in un modo sobrio qualche riflessione su questo, potremmo dire, peccato d'oggi, che è l'intolleranza. Una quindicina di anni fa, nel secondo centenario dell'abolizione della schiavitù e nel cinquantesimo della propria istituzione, l'ONU aveva proclamato nel 1995 l'anno internazionale della tolleranza, quasi a indicare che era questo il valore che meglio riassumeva lo spirito della Convenzione di San Francisco, che nella primavera del 45 diede vita alle Nazioni Unite. Ma di questa scelta c'è anche oggi una scarsa traccia di dibattito internazionale sui mass media. L'intolleranza pare ormai diventata quasi un patrimonio genetico della nostra società, un dato ereditario che, potremmo dire, trasforma persino le famiglie in pianeti di conflitto. Come dicevo, basta sfogliare la cronaca quotidiana per raccogliere delle testimonianze a volte allucinanti di autentiche violenze in tantissimi ambiti, nelle famiglie anzitutto, dove anche il pianto insistente di un bambino può decretare la morte, dove il dialogo tra i coniugi si trasforma spesso in un tentativo violento di imporre sull'altro le proprie ragioni e i propri egoismi. E se dalle frontiere delle famiglie l'intolleranza noi la vediamo espatriare anche verso la società, nelle scuole, il bullismo, esempio, nello sport, un tifo così violento, nella politica dove al dialogo si sostituisce la prepotenza, al confronto la demonizzazione di chi la pensa diversamente, di chi ha un colore della pelle diverso dal proprio. Ecco, il diverso diventa un nemico da annientare, con l'uso violento di forze fisiche a volte e di strumenti di comunicazione sottili ma così cattivi come la menzogna, il gettare fango, anche se poi dopo qualche tempo si ritratta, ma ormai il fango è gettato, l'intolleranza, che raggiunge i suoi picchi più elevati e devastanti nelle relazioni internazionali, negli scontri etnici e oggi anche nei nazionalismi così violenti e cruenti. Di fronte a un pianeta che va alla deriva, dilaniato e messo a repentaglio dalla cultura della sfida permanente e del duello continuo, c'è chi indica nella tolleranza come l'unica strada per uscire dal tunnel. Lo fa il grande teologo Bernard Ehring, ma occorre andare oltre. È necessario individuare le radici dell'intolleranza e farne molto di più che un compromesso accettabile per la sopravvivenza. Potremmo cercare tra le cause dell'intolleranza come Federico Maior, segretario generale dell'UNESCO, aveva indicato la cosiddetta asimmetria del mondo, perché non si potrà mai far riconoscere la virtù della tolleranza, del dialogo, del rispetto delle differenze a coloro che non hanno niente e sono minacciati nella loro stessa esistenza. San Giovanni Paolo II sottolineava come questa rilettura è comunque riduttiva. L'intollerante può manifestarsi sia dalla parte dei più forti, sia da quella dei più deboli. Per questo potremmo dire che è necessario non semplicemente un metodo, ma sottolineare il valore, ripensare al valore, trasformando la tolleranza da virtù passiva in atteggiamento costruttivo capace di ribaltare le logiche di una società chi preferisce ignorare l'etica e al massimo interessarsi a una strategia dell'indifferenza. Il tollerante, infatti, è colui che conserva intatta e forte la capacità di indignazione verso il male ed è capace di fare suo. I care di Don Milani, mi interessa, mi appassiona. Davanti alle nuove tragedie che allungano ogni giorno di più l'elenco dell'intolleranza, i genocidi, i campi di prigionia come in Libia, le guerre razziali, il terrorismo, il fondamentalismo religioso, il razzismo, l'integralismo, l'emarginazione dei diversi, un falso patriottismo, sono una vetrina inquietante dell'intolleranza che domina in questi nostri anni. Chissà se ci, di fronte a queste continue violenze che i mass media ci trasmettono ogni giorno, ci siamo ormai adattati, no? Non ci appassionano più nel ricercare le cause, nel denunciarle, nel pregare perché ci sia una tolleranza più vera nelle famiglie, nella scuola, nello sport, nella politica. Se poi l'intolleranza la vediamo insinuarsi anche nelle religioni e nel rapporto tra le religioni e viene giustificata addirittura in nome della fede, diventando così una bestemmia contro l'uguaglianza, la libertà, il diritto di ogni uomo, in quanto figlio di un Dio invocato nella preghiera e poi tradito nell'umanità. Essa diventa una sorta di intolleranza di peccato originale del nostro tempo, un peccato alimentato dalla convinzione di una nostra pretesa di superiorità. C'è anche in noi cristiani cattolici questo. Lo annotava già il francese Voltaire, la tolleranza è necessaria così in politica come in religione. Solo l'orgoglio ci fa essere intolleranti. La tolleranza quindi come virtù è dunque un impegno che chiama anzitutto in causa i cattolici, per i quali assume un nome più qualificato, amore e condivisione, rispetto e solidarietà. E ha alla base la consapevolezza che lo stile di Chiesa è quello stesso di un Dio che rispetta la libertà e l'individualità di ogni creatura, chiamata a camminare lungo la storia al passo di Dio. Un passo che è diverso in ognuno di noi, altrimenti riduciamo Dio alla nostra immagine e somiglianza. Il guardare gli altri che sono diversi, eppure fratelli, eppure figli di Dio. Nell'ambito della Chiesa la tolleranza si manifesta o dovrebbe manifestarsi come rispetto per il passo di ciascuno, come potremmo dire un'amorevole attesa di chi fatica a camminare. Sbaglia chi è troppo lento nel camminare, ma sbaglia anche chi è troppo veloce. Ciascuno deve regolare il suo passo sull'altro e non la pretesa che l'altro regoli il passo su di noi. Proviamo a pensare, a volte anche nel pregare, nel recitare i salmi, c'è chi corre e c'è chi rallenta. Qualche settimana fa ho richiamato i miei fedeli a questo e ho visto che sia chi cammina troppo veloce, sia chi è troppo lento si sono sentiti offesi, perché è l'altro che dovrebbe camminare come cammino io. Potremmo pensare questa amorevole attesa di chi fatica a camminare come una sensibile attenzione per chi, al contrario, sembra voler correre lungo i sentieri della profezia. Troppe volte, invece, la Chiesa, che si fa maestra di tolleranza verso l'esterno, nel proprio interno tende a emarginare i profeti scomodi. È la storia di sempre. Da Savonarola a Rosmini, da Don Milani a Don Mazzolari, da Padre Turoldo a Padre Balducci, da Don Tonino Bello. Potremmo dire anche da San Paolo VI quanto ha sofferto. E potremmo ridire oggi Papa Francesco. Profeti scomodi che vengono combattuti, soprattutto all'interno della Chiesa, all'interno del Vaticano. Ecco, tra i tanti peccati per cui chiedere perdono c'è anche questo. Tutto interno ad un'istituzione che troppe volte si è mostrata infastidita, va contro cuore. Sia esso un teologo in ricerca, tormentata, o pastore impegnato nelle zone di frontiera. C'è anche il contrario, c'è anche al contrario l'intolleranza orgogliosa di chi è sempre pronto a giudicare più che a capire, di chi vorrebbe che il Papa e i Vescovi parlassero la sua lingua, camminassero col suo passo, dimenticando che i pastori hanno l'obbligo di guidare il gregge e non di disperderlo. Lo stile di Chiesa dunque dovrebbe essere la tolleranza, che diventa dialogo, ascolto, con stima, con fiducia, confronto. Ci sono delle encicliche che sottolineano questo, Ut unum sint, e il Catechismo degli adulti, La verità vi farà liberi, dove nel numero 584 afferma: il dialogo non si sviluppa spontaneamente, va costruito pazientemente, con convinzione. Bisogna rispettare e accogliere l'altro come persona, condividerne gioia e sofferenza, conoscere e presentare la religione dell'altro con obiettività, in modo che egli vi si riconosca. Non aver paura di lasciarsi mettere in discussione, essere incondizionatamente aperti al mistero di Dio, sempre più grande dei nostri pensieri. Una volta il Cardinal Martini ha definito Dio altro. Ogni definizione è sempre limitata. Dio è sempre altro di quello che arriviamo a conoscere, a pensare, a intuire. Dio è altro. Un mistero di Dio che è sempre più grande dei nostri pensieri. Vivendo il dialogo con questi atteggiamenti, i non cristiani potranno incontrare Cristo e trovare in Lui il compimento della loro esperienza e della loro storia. ma anche i cristiani potranno anch'essi ricevere grandi benefici, perché il Vangelo rivela più profondamente il suo significato nel confronto con le altre religioni. E questa, potremmo dire, un'affermazione di straordinaria portata, un'affermazione conciliare, potremmo dire. Il dialogo interreligioso ci aiuta a conoscere meglio il Vangelo e si propone addirittura come un itinerario di fede. Così il chiedere perdono non diventa una pretesa di reciprocità, ma un gesto gratuito, senza condizioni. Appunto come l'amore vero, che è donare senza pretendere amore. Non è uno scambio, ma un gesto umile di servizio che mette certamente in conto anche incomprensioni. Freddezze, ma come dice la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, la riassume in quell'atteggiamento che la Gaudium et Spes così esprime: il rispetto e l'amore deve estendersi pure a coloro che pensano od operano diversamente da noi nelle cose sociali, politiche e persino religiose, perché con quanta maggiore umanità e amore penetreremo nei loro modi di vedere, tanto più facilmente potremo con loro iniziare un dialogo. Ricordo una sera eravamo con i miei compagni a un corso di esercizi a Roma che avevamo chiesto il Cardinal Martini nel 40° del mio sacerdozio di aiutarci a viverli. Ebbene, il caminetto che lui faceva ogni sera, il dialogo su problemi, fatti, notizie, avvenimenti. E in Italia si stava dibattendo sul modello famiglia, e c'erano i famosi dico, manifestazioni, contrapposizioni, e noi abbiamo chiesto a lui che cosa avrebbe dovuto fare il cristiano, i cristiani, le parrocchie, la chiesa, e lui ci ha detto: la prima cosa da fare è mettersi tutti attorno a un tavolo con quelli che la pensano diversamente da noi e ascoltarli, cercare di capire le loro ragioni, i loro motivi di questa loro idea sulla famiglia. Ecco, mettersi in ascolto, iniziare con loro un dialogo. Se c'è questo atteggiamento, certamente sarebbe un dialogo costruttivo. Tolleranza come stile di chiesa, che diventa credibile all'esterno, nel dialogo con le altre religioni e il mondo contemporaneo, nella misura in cui impregna di questa tolleranza la vita della comunità ecclesiale, una tolleranza che non è più solamente un metodo per por fine alle guerre o alle incomprensioni, ma diventa un valore, una virtù su cui fondare la ragione della civiltà dell'amore, l'unica che può ridare alla nostra società solide basi di autentica umanità, di autentica umanità. Termino sottolineando come tolleranza fa rima con speranza. ma abbiamo negli occhi troppo male, troppo dolore, troppa disgregazione. Soprattutto proviamo a pensare a quello che è successo nei giorni scorsi nel Sri Lanka, dove scorre l'odio di, potremmo dire, anche di fratelli, di vicini, di membri dello stesso Stato. E con l'odio scorre il sangue. La morte celebra i suoi orrendi trionfi fra i soldati, i bambini, uomini, donne, giovani e anziani. Il motivo per cui l'ONU aveva proclamato l'anno internazionale della tolleranza, ma sono passati quasi 25 anni e siamo sempre allo stesso punto. E sembra, potremmo dire, che sembra una resa. Ma come, parlavamo fra noi, affabilmente, di un mondo più unito, definito il piccolo villaggio in cui si incontrano gli uomini e donne di ogni colore, di ogni cultura, di ogni religione. Non si parlava già da sempre della interculturalità, di dialogo, di cooperazione, di solidarietà universale? Non si parlava da tanto tempo di fraternità universale, di tolleranza? Come dire, non riusciamo a volerci bene, almeno sopportandoci. Sarebbe già molto arrivare a non odiarci e a non ammazzarci a vicenda. Sono così ridotti gli orizzonti della pace. L'errore è stato quello di considerare un dato di fatto, quale oggi l'interdipendenza, come una conquista di civiltà, un superamento definitivo delle chiusure e degli egoismi. Purtroppo non è così. L'interdipendenza, man mano che si fa più stretta, porta a reazioni opposte. Da una parte c'è un senso di responsabilità per le sorti del mondo, considerato tutto più prossimo, quasi una famiglia planetaria. Dall'altra, senso di sgomento e di paura per l'irruzione degli altri nella nostra vita e quindi maggior chiusura, arroccamento delle proprie idee, dei propri interessi. Prima gli italiani, quasi che gli altri non fossero degni di essere accolti come fratelli carissimi. Fra queste reazioni occorre scegliere, e la scelta dipende da un messaggio. Il mondo è sempre più sospeso fra il rispetto dell'altro fino alla solidarietà e alla comunione con lui e l'egoismo personale, di gruppo, di nazione, di razza, fino all'odio e alla distruzione di ciò che è diverso. La tolleranza in questa situazione è un primo passo da fare. Educarci alla tolleranza, perché veramente la Chiesa di Milano possa essere la Chiesa dalle genti e non degli italiani o dei milanesi. È possibile da questo primo passo muoversi verso un mondo fraterno, verso la pace come scambio di doni fra tutti i popoli. La tolleranza fa rima con speranza. Sì, potremmo dire, se la missione fa risuonare il messaggio con la forza della parola e la testimonianza di vita di ogni cristiano, non dobbiamo scoraggiarci. La speranza nasce sempre sulla croce e nel sangue. Sta 3 giorni nel sepolcro, ci dice il messaggio di questi giorni, della Pasqua, Poi riprende il contenibile, riprende la strada della vita. Carissimi, la tolleranza fa stima con speranza di tutti gli uomini, anche la nostra. Buona giornata, buon weekend.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.